dopo la meditazione abbiamo tempo libero per il silenzio, il riposo. Ecco, e siccome l'ora è un po' faticosa, se qualcuno, a qualcuno viene sonno, gli viene mal di schiena, ha bisogno di alzarsi, magari ascolta meglio passeggiando là in fondo oppure cambiando posto, fate pure tranquillamente. L'importante è metterci ciascuno di noi nella condizione migliore per essere attenti a quello che andremo facendo adesso nel confronto con questa parola che ritrae un momento, anzi il momento fondamentale, decisivo della vita di Paolo, meglio di Saulo, questo era il suo nome ebraico. Paolo non è la versione latina di Saulo, lo vedremo, sono due nomi che hanno solo un'assonanza, ma si vogliono dire due cose completamente diverse, e forse questo è uno dei problemi anche psicologici di Paolo, ma insomma non esageriamo, ma forse c'è qualcosa. Ecco, in ogni caso è un episodio talmente fondamentale nella sua vita che negli Atti degli Apostoli viene raccontato tre volte, al capitolo 9 e poi ancora due volte, e sarà questa volta Paolo a raccontare, a dire, a ricordare questo evento come un evento decisivo per la sua vita. Ecco, facciamo un po' il punto del nostro itinerario. Dove siamo noi in questo momento? Che passi abbiamo fatto? Abbiamo detto qualcosa prima per la finzione televisiva, ma insomma, abbiamo visto, prendiamo da Filippo, no? Ecco, abbiamo visto che la scrittura ci suggerisce l'opportunità di andare a un certo punto, di uscire in un luogo, una strada deserta, per addentrarci un po', per poter incontrare i deserti degli uomini, quello che gli uomini vivono, in questo caso l'Etiope, e abbiamo visto, detto e ridetto che in realtà questo incontro è una restituzione del Vangelo da parte di Filippo all'Etiope, ma anche, forse soprattutto, una restituzione da parte dell'Etiope del Vangelo a Filippo stesso, il quale riprende con rinnovato vigore la sua missione, proprio perché incontrare questa persona gli ha restituito questa idea della fecondità, come ci diceva Don Olinto, che non poteva restituirgli se non uno così, capite? Cioè, proprio perché quello vive in quella situazione, è solo lui che può dire in maniera così straordinariamente efficace a Filippo, il quale poi invece avrà figlie, si sposerà e avrà figlie, ecco, solo lui può dire a Filippo che cos'è essere generativi nel nome del Vangelo, per grazia. Ecco, poi abbiamo visto, per la verità l'avevamo visto per primo, che abbandonare il nido di Gerusalemme per i discepoli, per gli apostoli, è stato difficile. Perché abbandonare la casa dei padri, la patria? È quello che fa Gesù al capitolo 4 di Luca, no? Quando nella sinagoga di Nazareth dice sì, l'anno di grazia del Signore per tutti, anche per i pagani, e lui si arrabbiano. E Gesù deve fuggire da Nazareth, se ne va da Nazareth, abbandona la sua patria. E dice due volte che nessun profeta è ben accetto in patria. Due volte la patria viene citata come un elemento contrario, ostile alla missione. Interessante, Sarebbe bello una volta vedere un po' questa figura, qualcosa abbiamo detto nelle occasioni che abbiamo avuto anche a Opera, no? Ma c'è una decostruzione feroce nella scrittura della figura del padre della patria. Quasi nessuno dei grandi personaggi biblici ha potuto fare a meno di scontrarsi con questa figura paterna. Incontrare Dio vuol sempre dire anche fare i conti con le cattive paternità umane che cercano di tenere legati i figli, come Abramo sull'altare del sacrificio invece che slegarli e lasciarli andare. È interessante. Va bene, ma questo è stato un altro passo che ci dice una volta di più che l'incontro con il Signore e il Signore risorto, lo stiamo dicendo dall'inizio, comporta sempre in qualche misura di uscire dai nostri schemi, di uscire dai nostri luoghi, di uscire, di inoltrarci in territori un po' sconosciuti, ignoti. La Bibbia è un grande dispositivo per farci guardare avanti, mai indietro. Non è concesso di ritornare sui nostri passi. Ci sono promessi nuovi approdi, non un ritorno alle origini. Mai. La Bibbia fa guardare avanti. La Bibbia è il libro del futuro storico e alla fine del futuro per sempre. E questo è interessante, il giardino, il paradiso terrestre, il giardino di Eden si chiude praticamente subito alle spalle dell'uomo e della donna, ma non per riaprirsi chissà quando, ma alla fine della Bibbia c'è la nuova Gerusalemme che scende, capite? Che assomiglia un po' all'Eden, è un nuovo approdo. Perso quel paradiso, Poi è venuto Freud e ce l'ha detta così la cosa, no? Dice l'infanzia è il paradiso perduto. Quante patologie psicologiche consistono nel tentativo illusorio e vano di tornare all'infanzia. Non si può più, è il paradiso sbarrato. Tu devi diventare grande, devi andare avanti. Anche con i tuoi limiti, con le tue fatiche psicologiche, ma devi andare avanti. La Bibbia non promette ritorni ma nuovi approdi. Questo è preziosissimo, Questo è preziosissimo. Per cui noi non possiamo vivere nella nostalgia della Chiesa che fu, ma dobbiamo vivere guardando avanti e dicendo e chiedendo al Signore: Signore, che chiesa prepari per i nostri figli? Oppure noi stessi dovremmo dire ai nostri figli: figli, che cosa state facendo per costruire la chiesa di domani, che non sarà quella di oggi e tantomeno quella di ieri? Questo è consegnare un'eredità che libera. Ma se noi diciamo ai nostri figli: guardate, o riuscite a fare la chiesa che avevamo noi ieri, oppure siete dei falliti, quelli lì giustamente neanche cominciano. Perfetto, perfetto. Quindi occhio anche al modo o ai modi con cui noi parliamo del passato nostro o dei nostri padri, come se fosse il paradiso perduto. Oh Dio! È una realtà nella nostra vita e allora ci accompagnerà nei passi futuri e noi ci fidiamo e gli andiamo dietro, anzi lui già ci precede. Oppure raccontiamo delle palle, raccontiamo delle gran storie e ci diciamo che noi siamo quelli che ci credono, che ci fidano eccetera, in realtà non ci fidiamo affatto, a meno che lui riproduca quello che c'era. Perché se invece accade che le cose saranno un po' diverse, allora non va bene. È proprio un test della fede questo qui, Come la gioia, la fiducia, e la fiducia nel futuro è un test della fede. Ecco, in questa uscita, la convinzione che sorregge i discepoli è che Dio, il Dio di Gesù, è padre ed è padre di tutti, anche dei pagani, anche degli eunuchi etiopi, di tutti. E l'opera del Figlio Gesù, che il Figlio Gesù compie attraverso il suo Spirito in noi, attraverso di noi e con altri, è l'opera della fraternità. Abbandonare padre e madre è condizione indispensabile è una condizione per poter dimorare nell'Evangelo, è una condizione alla fine per poterci riconoscere tutti fratelli e sorelle. Nella comunità di Gesù non sono previsti padri, madri sì, ma padri no. Perché l'unico padre è Dio e la paternità umana o è una paternità sempre putativa come quella di Giuseppe e allora non fa troppi danni, altrimenti attenzione. Se qualcuno vuol fare il padre nella comunità cristiana farà il padrone. Perché il modo, no? Un po' naturale, secondo quell'inclinazione cattiva che è il peccato originale degli esseri umani, ci fa essere padri un po' sempre come padroni. E qui, oggi, soprattutto col mischiarsi dei ruoli, la paternità la può esercitare anche una donna, attenzione. Quindi le signore non sono al sicuro da questa deriva, come i maschi non sono al sicuro dalla deriva materna, che invece è quella lì di avvolgere, no? Di tenere, e di tenere. Dice il mio piccolino, la mia mamma me lo dice ancora oggi, dico mamma io ti spezzo le braccia se me lo dice ancora, io ho 55 anni, il tuo piccolino. No, mi fa tenerezza, glielo dico con tenerezza che le spezzo le braccia, ma le dico che le spezzo le braccia, cioè mi voglio liberare da questo abbraccio, capito? Non mi fa crescere, non mi fa crescere. Papà e mamma nella prospettiva cristiana resteranno sempre per i figli, naturalmente papà e mamma, ma devono diventare alla svelta fratelli e sorelle dei loro figli, capite? Perché davanti a Dio siamo tutti figli. Anche i nostri figli sono figli di Dio, ma anche noi siamo figli di Dio. Siamo fratelli e sorelle. Quindi male che la modernità abbia distrutto in molti modi la figura paterna, ma molto bene che l'abbia decostruita. Abbiamo una chance in questa disgrazia, c'è una grazia, eh? C'è una grazia preziosa, preziosissima. Ha azzerato il sistema patriarcale di vivere, la società, la politica, l'economia, gli ultimi grandi patriarchi sono stati i dittatori, fascisti, nazisti e comunisti in Europa, capito? I cattivi padri che hanno fatto morire figli a milioni, e dici che strano, in Occidente sono allergici alla figura paterna, chissà perché, ci sono anche delle buone ragioni. Le ottime ragioni. Ma che strano, in Occidente sono tutti un po' individualisti, giumbia, questi collettivismi, queste ideologie collettive, prima fasciste, naziste, poi comuniste, hanno azzerato milioni di coscienze, dice adesso ce l'abbiamo un po' cara la nostra individualità, ma chissà perché, ma ben venga, Certo, se poi ci fa perdere il radicamento comunitario, no? La costitutiva natura relazionale dell'essere umano è un problema. Suona un cellulare? Niente, tranquilla. Si può anche buttare per terra, ma è meglio di no. Ecco. Perfetto. Bene, Saulo è di Tarso. Tarso dove sta? In Turchia. Paolo è un ebreo turco, nato e cresciuto a Tarso, che era una città conosciuta per esserci lì una delle più grandi scuole ellenistiche del tempo. Era un centro culturale importante. E Paolo, ci renderemo conto ad Atene quando cita i poeti, no? Eccetera, Paolo era introdotto nell'arte, nella filosofia e nella religione anche dei greci. Paolo anche parlava e scriveva in greco. Anche questa scelta straordinaria. Gli scrittori del Nuovo Testamento anche quando fanno fatica col greco, però scrivono in greco. Come dire che oggi, se dovessero scrivere oggi il Nuovo Testamento, lo scriverebbero in inglese. Se uno dice, che scelta barbara, no? Con delle lingue invece così importanti come sono quelle, no, sceglierebbero così, primo farsi capire, poi le complicazioni ce le facciamo dopo, ma primo farsi capire. Bellissimo. Saulo quindi è nato in un luogo dove c'erano i pagani, i padroni di casa non erano ebrei, erano quelli che noi chiamiamo pagani, quelli che noi chiamiamo pagani. Sapete la parola pagano da dove viene? I pagi erano i villaggi agricoli. E pagano è una parola che coniano i cittadini per dire quegli zotticoni lì della campagna che conservano i loro riti magici un po' strani. Fanno i fuochi a gennaio per scacciare le tenebre, le varie giubbiane, le varie cose, hai capito? I pagani, quelli dei padri. Pagano è un'espressione che abbiamo inventato noi. Nella scrittura in greco c'è scritto gli etnici, cioè i popoli, gli altri, quelli che non sono ebrei o non sono cristiani, sono le genti. I gentili, è meglio dire gentili o no, che tra l'altro è anche graziosa, come va, vuol dire anche un'altra cosa, le genti, noi pagani. Pagano è tipicamente un'espressione da centro a periferia. Io che sto al centro, cittadino, dico voi siete pagani. Come dire? Burino, esattamente, esattamente, è la traduzione di burino, burino. Peccato che appunto a Roma, cioè peccato, meno male che a Roma questo si è conservata come un insulto. Mentre noi... Ecco, però capito, quando uno dice sei burino, tutti capiscono che è un'espressione dispregiativa, mentre noi quando diciamo pagani, insomma, si offendono gli altri, quelli che cristiani non sono, dice, oh, come ti permetti, pagani, cioè, come quando abbiamo cominciato a dire che tutti quelli che non erano dei nostri erano barbari. Barbaro, sapete da dove viene questa parola? Barbaro fa il verso a chi parla diverso da noi, barbar, e quelli lì che parlano barbar, capito? Pazzesco, pazzesco come nel linguaggio si sedimenti razzismo, autocentratura, no? Pazzesco. Va bene. Barbar. Ecco, Saulo ha vissuto un cambiamento impressionante nella sua vita, così come viene documentato negli Atti degli Apostoli, ma così come ne parla anche lui stesso, autobiograficamente, in alcune lettere. Alcune sue lettere. E io fotografo il suo cambiamento così. Paolo passa da essere difensore delle frontiere e diventa un attraversatore di confini. Difensore di frontiere, attenzione alla parola. Frontiera vuol dire dove due si fronteggiano. Frontiera a qualcosa di bellico. La frontiera va difesa di fronte a un altro che insidia, che insidia. Confine, invece, vuol dire che lui, no, Olinto c'ha questo pezzo e arriva fin qui, e io ho questo pezzo e arrivo fin qua. Però sul confine due vicini possono anche chiacchierare. Un confine è quella linea in cui io riconosco che lui ha diritto al suo spazio e lui riconosce che io ho diritto al mio. Il confine è dove due stanno spalla a spalla, o di fronte se volete, ma dialogando. La frontiera è dove due stanno di fronte, ma fronteggiandosi. Ora, Paolo, quando comincia a essere descritto negli Atti degli Apostoli, è uno che deve, che vuole, estirpare la mala pianta del cristianesimo. li chiama ancora quelli della via di Gesù. Anche qui interessante, la prima definizione dei cristiani è quelli della via, la via di Gesù, i camminatori, quelli della sequela, potremmo dire, secondo l'espressione evangelica. Bene, lui deve difendere l'integrità, le frontiere di Israele. Questi, siccome oltretutto hanno questa attenzione per i pagani, per gli altri, per gli impuri, per quelli che stanno fuori, ecco, sono da estirpare. Sono una minaccia per l'integrità di Israele. Questo era Paolo prima dell'incontro con Gesù sulla via di Damasco. E infatti per quella via stava andando a prendere i cristiani di Damasco per condurli in catene a Gerusalemme. Paolo è uno dei testimoni dell'uccisione di Stefano. Anzi, è quello ai cui piedi gli altri stendono i loro mantelli, cioè il mandante primo dell'uccisione di Stefano. È l'esecutore della condanna di Stefano. E infatti nelle lettere, no, lui dirà: io sono il peggiore di tutti perché io ho perseguitato la Chiesa. Lo sa e se lo ricorda continuamente. Riaffiora questo suo passato come un peso, no? come un ricordo cattivo. Quando incontra Gesù, non subito, ma Paolo diventerà un attraversatore di confini. O l'esatto contrario. Tanto che alcuni cristiani, ma che vengono dall'ebraismo, gli rimprovereranno un'eccessiva apertura ai pagani, a stupenda. Proprio a lui, no? Capito? È impressionante come Dio abbia voluto per sé, come suo, proprio quello che gli si opponeva più di tutti. È un po' come la conversione dell'innominato nei Promessi Sposi. Impressionante. Impressionante. Ecco, allora, davanti a un cambiamento così straordinario ci chiediamo che cosa è accaduto per propiziare questo stravolgimento nella vita di Paolo. Deve essere accaduto qualcosa di grandioso, di assolutamente incredibile. Incredibile. Ecco, beh, intanto fermiamoci un attimo a riflettere. Perché Paolo dice e ripete che i cristiani lo facevano infuriare? Questo lo dice, lo leggeremo poi al capitolo 26, per esempio, degli Atti, no? Anzi, leggiamolo subito. Anch'io credevo un tempo di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci. A Gerusalemme molti dei fedeli li rinchiusi in prigione, con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. È complice della loro uccisione. Notate, non sono nemici di Israele, sono ebrei. In questo momento quelli contro cui se la prende Paolo sono cristiani, nel senso che sono ebrei che hanno abbracciato la via di Gesù. Ma sono ebrei. Eppure lui li sente, e non solo lui evidentemente, li sente come nemici di Israele. E in tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere. È quello che poi Paolo farà nella missione. Andrà nelle sinagoghe a cercare di convincere gli ebrei, stavolta senza torture, che Gesù è il Signore. Bam! Capite? È incredibile. Però notate come è accesa questa descrizione. Cioè qui Paolo sta dicendo, mi facevano perdere il lume della ragione, quelle lì. Ora, attenzione, quando uno si infuria per una cosa, vuol dire che quella cosa lo tocca profondamente. Lo tocca profondamente. Se uno mi dice, tu sei un gobbo schifoso, nel senso che sei uno schifoso tifoso della Juventus, a me la cosa un po' dà fastidio, ma non è che proprio mi cambia la vita. Ma se lo dite a qualcuno che conosco, attenzione, cioè gli tocchi proprio, qualcosa di... E questo in un senso, se vogliamo, positivo, cioè gli tocchi una sua passione. Ma quando tu gli tocchi qualcosa che è nascosto, a qualcuno, lo vedi proprio scattare subito, e dici eccolo lì. È una constatazione già antica nella letteratura che uno si arrabbia di certe osservazioni, tanto più quanto più queste osservazioni sono pertinenti, sono vere, no? Sono vere. C'è un modo di negare una cosa, un'accusa, così soft, tranquillo, che ti fa capire che quell'accusa non punge tanto quella persona. Ma quando lo punge tanto, come si arrabbia a difendersi. E allora capisci che è azzeccato. E lì se sei cattivo infierisci, se no, lasci perdere. Assumi un altro atteggiamento, perché non vuoi ferire, non è questa la tua... Ecco, Paolo sta dicendo che il cristianesimo lo feriva profondamente. Quindi vuol dire che fa come tutti i persecutori seri, Paolo conosce bene le sue vittime, conosce bene la loro ideologia, il loro modo di comportarsi, i motivi che li fanno... Cioè Paolo, per perseguitare in maniera efficace i cristiani, ha dovuto fare un po' di scuola di cristianesimo. E man mano che avveniva a conoscere quello che aveva fatto e detto il fondatore di questa via, si infuriava sempre di più. Cioè questa cosa lo toccava nel profondo, no? Suscitava proprio una stizza di pancia, una stizza di pancia. Ecco, perché può succedere una cosa del genere, se non perché Paolo intuisce, studiando i suoi nemici, quelli che lui ritiene essere i suoi nemici, che porca miseria, lì dentro c'è qualcosa di pericoloso, e tanto più pericoloso in quanto è affascinante. Cioè Paolo con questa ira si difende in realtà da un fascino che sente nei confronti del cristianesimo. Da un fascino e insieme da un timore. E il timore è questo: cavolo, se hanno ragione loro, io ho sbagliato tutto. E che cosa succede a Damasco? Che si presenta Gesù in persona e lui dice: orca miseria, ho davvero sbagliato tutto. Ecco perché si arrabbiava. Aveva questo sospetto, questo timore. Dice, è meglio eliminarli questi qui, perché se andiamo avanti così va a finire che, capito? Bisogna riconoscere. E non sia mai. Paolo è dunque offeso da Gesù e dai cristiani. La cosa la si capisce dalla rabbia con cui reagisce, e questa sua rabbia nasconde il timore che quello che lui chiama bene in realtà sia male, che quello che lui chiama verità in realtà sia falsità, che quello che lui chiama la giustizia in realtà sia ingiustizia, che quello che lui chiama Dio in realtà non sia Dio, ma un idolo. Per cui Paolo vuole invece essere certo di avere l'esperienza giusta di Dio. Dice: no, c'ho ragione io, abbiamo ragione noi, la verità è questa. E i cristiani sbagliano. Paolo è l'uomo delle certezze, Paolo è l'uomo che è certo di vedere e di vedere bene come stanno le cose. Ora, quella di Paolo è stata una vera conversione? Per un po' gli esegeti hanno discusso, no? Dice: no, siamo di fronte a una vera conversione quando uno passa da una vita immorale a una vita invece morale, cioè quando uno è un grande peccatore. Paolo dice nelle sue lettere: io ero un fariseo, rispettavo tutti i comandamenti della legge. Dunque Paolo non è un peccatore, però a parte il fatto che dire questa cosa vuol dire contraddire Paolo stesso, che nella lettera ai Romani invece dice che sia giudei che greci, no, sono tutti peccatori, chi più chi meno, ma tutti peccatori, e quindi tutti condannati e quindi tutti giustificati per grazia, cioè perdono, gratis. Quindi almeno non andiamo contro Paolo stesso nella nostra esegesi. Ma poi, voglio dire, questa fissazione per la morale, che è molto cattolica, non è che... Terzo, dice il cardinale Martini, quella di Paolo fu una vera e propria conversione, perché Paolo almeno in una cosa era un grande peccatore: l'orgoglio spirituale di ritenersi giusto. Punto, finita la discussione, ci siamo? Questa cosa c'è in tutto l'Antico Testamento. Il Salmo 19 dice così: quando fa la lode della legge, dopo aver fatto la lode del creato, fa la lode della legge e dice: anche dal peccato nascosto preserva il tuo servo, perdonami dalle colpe che non vedo, dice, della serie: io non so di aver, non ho coscienza di aver peccato, ma figurati, ci saranno delle cose che ho fatto e che non vedo, ma figurati se uno può essere perfetto. Capito? Cioè, preserva e dice: anche dall'orgoglio salva il tuo servo. Cioè, il peccato che non vedo può produrre in me l'orgoglio di pensare di essere a posto, di essere perfetto. Guai a me, ci sono sicuramente delle colpe nascoste. E la scrittura, la legge, leggendola appunto, ha lo scopo di far venire fuori anche il male nascosto, perché lì c'è la perfezione e io perfetto non sono. Dunque Paolo, convinto di essere nel giusto, nel vero, è almeno per quello peccatore, sì, non c'è dubbio. In ogni caso, quello che sembra, leggendo il testo di Atti 9, è che veramente c'è un ribaltamento sorprendente. Adesso leggo il testo. Siamo al capitolo 9, versetto 1 e seguenti. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che dovrai fare. No, ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati, ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore, in una visione, gli disse: Anania, rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi, dei sacerdoti, di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Della serie: scusa, Dio, ma forse sei poco informato, mi stai mandando dal lupo. Va bene che siamo agnelli e bla bla bla, però so, proprio mandarmi nella sua tana mi sembra una cosa un po' così, se posso permettermi. Risposta del Signore: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, per quanto strano ti possa sembrare o paradossale o assurdo, ho proprio scelto lui come strumento per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese il cibo e le forze gli ritornarono. Ecco, che cosa accade qua? Bene, la premessa l'abbiamo già vista raccontando un poco chi era Saulo. Ora, notate, qui gli atti continuano a chiamarlo soprattutto Saulo, da un certo momento cominceranno a chiamarlo Paolo. Perché questo cambiamento? Beh, perché Paolo aveva due nomi. Sì, ma perché a un certo punto non più Saulo ma Paolo? Perché ormai Paolo è diventato l'apostolo delle genti e quindi assume il suo nome latino. Ma Saulo e Paolo vogliono dire due cose diverse. Saulo vuol dire desiderato, desiderato, chiesto, domandato. Uno che dà a un figlio il nome Saulo vuol dire ti ho proprio voluto, capito? E uno lo porta nel nome, quando lo chiamano dice: ehi, desiderato, bello, no? Bello. Paolo vuol dire poco, piccolo, poco, pezzettino, come chiamare uno bit, in inglese, no? Un bit, una briciola, pic, pic. Paolo è il contrario di Saul. È il contrario. Saul è il primo nome, è il nome del primo re di Israele, Shaul. Saulo. Paolo è un nome di una nullità, di un nessuno, piccolo, poco. Paolo c'ha un bel ego, chiamarsi piccolo. Secondo me lo portava con fatica questo nome, era come dire una prova costante, forse lui preferiva Shaul, senz'altro, nome regale e nome assai nobile. In ogni caso, questo qui a un certo momento sulla via di Damasco viene avvolto da una luce, attenzione, leggiamo bene, senza sbagliarci, una luce dal cielo lo avvolge all'improvviso e cadendo a terra udì una voce. Poi quando si alza e apre gli occhi, vuol dire che li aveva chiusi, è cieco. Allora Paolo ha visto Gesù, l'ha sentito, perché ha visto una luce, ma la luce l'ha accecato. Questo è importante, eh? È importante. Paolo era quello che credeva di vedere bene, adesso fa l'esperienza di essere cieco. Quello che pensava di vedere bene era sbagliato, adesso che incontra la realtà vera, questa lo acceca, lui non la vede, È importante che questa prima fase ci faccia vedere Paolo cieco, accecato. Questa voce lo chiama e gli dice, gli pone una domanda: perché mi perseguiti? Come risponde Paolo? Signore, dice, chi sei? Quindi riconosce che è un divino, Signore, Kyrios, però dice, sei Dio, ma che Dio sei? E perché fa questa domanda Paolo? Non crede in un solo Dio? Non è un monoteista ebreo? E sì che crede in un solo Dio, ma nella sua teologia Dio non può essere perseguitato da nessuno. È l'Onnipotente, è il Signore del cielo e della terra, è il padrone dell'universo, è il grande imperatore di tutto ciò che esiste. Chi mai potrebbe perseguitare Dio? Kyrios, Signore. E sì, ma chi sei? Che Dio sei? Nella mia teologia non esiste un Dio così. Però è chiaro, la tua luce mi fa cadere a terra nella posizione della prostrazione, come lo schiavo sta davanti al suo padrone, con la faccia a terra. Cioè lui, capito, Paolo, che pure dicono fosse un piccoletto, ma va bene, forse perché Paolo, non lo so, ma Paolo era uno abituato a star dritto, non si piegava davanti a nessuno, né a re, né a imperatori, né a signori, né al timore della vita, no? Di perdere la vita, eccetera. Paolo è uno orgoglioso, appunto, piegato a terra. Una forza più grande lo schiaccia a terra. Dice, cacchio, questo è Dio, ma che Dio è che mi dice tu mi perseguiti? Che Dio è se si lascia perseguitare da me, che sono solo un uomo, per quanto forte? E qui arriva la confessione sconvolgente. Io sono Gesù che tu perseguiti. Quel Gesù che Paolo aveva studiato e che riteneva assolutamente certo fosse maledetto da Dio, perché chi si diva appeso al legno, come dice Deuteronomio, è maledetto da Dio. Pum, ribaltamento totale. Ma è questo che ha convertito Paolo? Attenzione, se noi rispondiamo di sì, vuol dire che restiamo in una teologia dove il criterio fondamentale è la forza. Qui Gesù si dimostra più forte di Paolo e Paolo si piega perché dice, beh, ok, hai vinto tu, sei più forte di me. Ma vuol dire che la teologia cambia solo di segno, da meno diventa più, ma resta la stessa, identico schema. Vince il più forte, e Dio è più forte, è Dio perché è il più forte. No, questa non è ancora la conversione. Notate come è malizioso Gesù. Gli dice, io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Cioè Paolo non sa che cosa lo aspetta, ti sarà detto cosa devi fare. Con che spirito Paolo è andato a Damasco, è stato 3 giorni senza vedere ma anche senza mangiare e bere? Con lo spirito del penitente. Paolo qui sta facendo penitenza. Digiunare, non mangiare, non bere è la postura, e pregare è la postura di chi chiede perdono. Paolo sta facendo penitenza. Paolo ha paura della punizione, perché Dio è forte e chi sbaglia paga. Lui lo sa per certo, è su questo che ha fondato la sua esistenza religiosa. No, Gesù non ha convertito il persecutore usando la forza, ma mandandogli una persona che quando entra in casa, mentre lui sta facendo penitenza, gli dice, Saulo, fratello mio. Dice, ma come? Io sarei venuto a portarti via in catene e tu vieni da me, il lupo di Gubbio, e mi dici fratello? È qui che Paolo crolla, che crolla la sua teologia. Capisce che il centro del nuovo modo di intendere Dio che Gesù aveva rivelato è l'amore e non la forza. Gesù lo vuole, eh? Gesù ha voluto il persecutore non per vincere una battaglia e far vedere al persecutore che più forte era lui, ma Gesù lo vuole perché gli vuole bene, perché vuole Paolo, lo ama. E arriva uno di quelli della via di Gesù e gli dice: Saulo, fratello mio, a me, fratello mio, a me. Pazzesco, eh? E lì gli cadono le squame dagli occhi. Adesso Paolo vede. Anania arriva e non gli annuncia alcuna punizione. Per la verità non gli annuncia neanche quello che Dio ha detto, che Gesù ha detto ad Anania che farà di lui, no? L'annunciatore, l'apostolo delle genti. Anania non dice niente di tutto questo a Paolo. Paolo lo dovrà scoprire nella sua storia che verrà dopo. Quello che dice Anania a Paolo è semplicemente questo: mi ha mandato a te il Signore perché tu stia bene, riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Lo Spirito di Dio nella Bibbia è lo Spirito della vita. Tu sia ricolmo di vita in abbondanza. Dio ti ama e vuole che tu sia felice. Questo è il motivo per cui io sono qui da te. E Paolo, mi immagino come si sia sentito. Rinnovato, prima si sarà sentito un verme, poi dice: sì, ma chi se ne frega, mi ama. Però la sua teologia è a pezzi, rasa al suolo, la deve ricostruire. È bello, no? È bello. Beh, c'è da chiedersi se per caso anche qualche cristiano non sia più simile al Paolo o a Saulo precedente la conversione, oppure se assomigliamo a Paolo dopo l'incontro con Gesù sulla via di Damasco. Forse anche per noi è opportuno sperare, chiedere qualche incontro faccia a faccia con Gesù, anche se un po' duro, un po' faticoso, ma per demolire questa nostra teologia. Forse sarebbe opportuno, sì, forse ci aiuterebbe, non poco, almeno a non stravolgere troppo il Vangelo di Gesù, a non pervertirlo o a non farlo ritornare dentro gli schemi religiosi consueti per cui Dio è il padrone e noi siamo i servi. Lo chiamiamo Signore e chiamiamo noi stessi servi di Dio, ma chiamiamo Signore un servo, perché Gesù si è fatto servo per amore e ha detto: chi vede me vede il Padre. Se noi siamo servi di Dio è perché Lui è servo, e noi ci facciamo servi di Dio servendo l'umanità, cioè i suoi figli e le sue figlie. Questo è il senso dell'Evangelo. Ma se il senso dell'Evangelo è: tu sei Signore, io mi inginocchio, tu sei potente, io sono debole, io ti chiedo delle grazie e se faccio il bravo tu me le dai, ragazzi, non è cambiato niente, il Vangelo non è servito a nulla, Gesù è morto in vano, capite? Quel Gesù che tu perseguiti e che hanno perseguitato prima di te, no, a Gerusalemme, dice Gesù a Paolo, è morto in vano se tu non capisci il senso della sua croce. E Paolo comincia qui, da qui, facendo questa esperienza di umiliazione, scagliato a terra, di cecità, non vedo niente. Lui che era venuto a condurre in catene, adesso viene portato per mano, dice così il testo, perfetto, eh? Viene portato per mano perché ha bisogno di essere guidato. Sta 3 giorni senza mangiare, senza bere, senza vedere, cioè al buio, che vuol dire come in un sepolcro, e poi risorge. Ma che cosa lo fa risorgere? Una minaccia? Una punizione? Scontata? Che cosa? Una promessa? Scusa, non lo faccio più? No! Un perdono preventivo. Arriva Anania, che avrebbe 1000 ragioni, e le ha dette a Gesù, a buon conto, dice, ma guarda che lui è quella bestia lì, no? E Gesù dice, senti, tu vacci per favore, eh? Non ti preoccupare che io gli voglio bene. E Anania va e dice, Paolo, fratello mio, pazzesco, anche questo Anania è pazzesco, grandioso, no? Grandioso. Io avrei detto, guarda Gesù, non so, ma mi sento impreparato, manda Ermanno, lui è tanto buono, poi da una vita sta con Rosella, si è fatto una bella, manda lui, che se Paolo a un certo punto si irrita o c'è, lui sa come difendere, io è come mandare un agnellino nella bocca di un lupo affamato. Bene, che cosa fa Paolo subito dopo la conversione? Guardate, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è figlio di Dio. E comincia subito. Però dopo essere rimasto alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. Questo è un particolare importante. E annuncia che Gesù è il figlio di Dio. Il figlio di Dio era uno degli attributi dell'imperatore, del Cesare di Roma. Quindi annunciare che Gesù è il figlio di Dio, non il crocifisso, il figlio di Dio vuol dire annunciare il Gesù glorioso, il Gesù imperatore. Allora è cambiata la teologia di Paolo? Sta cambiando, ma non cambia tutto subito. Avrà bisogno di qualche altra via di Damasco, per... Comunque va, si unisce alla comunità e poi predica. Cosa succede? Casino, lo devono far scappare. E lui dove va? A Gerusalemme, da dove veniva peraltro. Dico, ma vai a farti un giro, no? Fatti dimenticare per qualche mese. No, va lì, pam, subito, nel centro. E cercava di unirsi ai discepoli, vedete? Paolo, prima di evangelizzare, deve entrare nella comunità cristiana. Bello, bello. Cioè è la fraternità vissuta che lo autorizza ad annunciare, perché il Vangelo è il Vangelo della fraternità, anche se paradossalmente crea discordia, odio e persecuzione. Allora cerca di unirsi ai discepoli, lì tutti lo schifano perché sanno chi è, hanno sentito sì che forse si è convertito, ma non si sa mai. Allora Barnaba si mette in mezzo, fa il mediatore, no? E lo porta, e quando si unisce finalmente alla comunità di Gerusalemme comincia a predicare agli ebrei che Gesù, predicando apertamente nel nome del Kyrios, Signore, figlio di Dio, Kyrios, 2 termini imperiali. Anche qui casino, e i fratelli cosa fanno? Lo prendono? Lo portano a Cesarea, uno dice, va che bravi, per salvargli la vita. Hanno paura che succeda un altro caso come quello di Stefano. Dice, ci è costato tanto, molti di noi hanno dovuto scappare, noi siamo rimasti, le cose si stanno rimettendo a posto, arriva il rompicoglioni che ributta per aria, e un'altra volta un ellenista, un turco, non avevamo abbastanza di Stefano, no, un altro ellenista. Abbiamo riconquistato un po' di pace, di stima, di tolleranza, ma noi vogliamo stare a Gerusalemme. Questo qui ci fa mandar via. Lo mettono su una nave a Cesarea, e dove lo mandano? A casa, a Tarso. E Luca cosa dice? Ironicamente, la Chiesa era dunque in pace in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Certo. E Papa Francesco direbbe, ma il cristiano è uno quieto o è un inquieto? Il cristianesimo deve inquietarci o deve acquietarci? Ci deve acquietare. No, ci deve inquietare. Quando Paolo farà la seconda grande esperienza di crisi, nel passaggio da Atene a Corinto. Ad Atene ha predicato all'Areopago, ha fatto un flop micidiale. Arriva a Corinto depresso. Leggete il passaggio dal capitolo 17 al capitolo 18. Arriva depresso e quasi non ha più voglia di evangelizzare. Riprende coraggio soltanto dopo aver incontrato Aquila e Priscilla, un fratello e una sorella, e poi quando arrivano i suoi soci che aveva lasciato, allora si rinfranca e riprende ad annunciare Gesù. Prima agli ebrei, poi questi non ascoltano, e dice allora lo predicherò agli altri. E una notte Gesù gli appare in visione, stavolta gli appare. Non è più una luce che lo schiaccia a terra, anche perché lui è già abbastanza a terra di suo. È una presenza che lo consola. Dice, Paolo, non temere, continua a predicare, io sono con te. In questa città ho un popolo numeroso. Che può voler dire, qui ci sono tanti che diventeranno cristiani, e noi cattolici intendiamo subito così. Oppure Gesù sta dicendo, tutti questi di Corinto sono popolo mio, sono fratelli e sorelle, guardali bene, non aver paura, guardali con fiducia, è gente buona, se non guardi con fiducia non puoi evangelizzare, è gente buona. Ma intanto Paolo che cosa ha capito nel fallimento di Atene? Che il centro del Vangelo non è che Gesù è figlio di Dio e Kyrios, ma che Gesù è crocifisso. Il centro della sua teologia si sposta. Gesù è figlio di Dio e Kyrios, ma in quanto è crocifisso. Cioè per amore si deve essere disposti a morire. Questo è quello che ha fatto Gesù. E la sua croce non è debolezza e stoltezza, ma è forza e sapienza. Lo dice nella prima lettera ai Corinzi, dove appunto ricorda ai Corinzi, quando sono venuto da voi, che cosa vi ho detto? La croce di Gesù. E perché vi ho detto la croce di Gesù? Perché è il centro del Vangelo, dice nella prima ai Corinzi. Ma alla luce degli Atti dobbiamo dire, perché dice la croce di Gesù? Perché lui fa l'esperienza della croce, del fallimento. Come Filippo ha fatto l'esperienza della strada deserta, dell'eunuco. Come Gesù a un certo punto fa l'esperienza di dire, ma avrò mica sbagliato tutto, padre, a Getsemani, no? E adesso mi mettono in croce, tutti diranno che avevo torto. La terza e ultima e grande conversione di Paolo è quando verrà messo in catene per essere portato a Roma. Ormai, scrive, lo aveva già scritto in un'altra esperienza di prigionia, nella lettera ai Filippesi, dice, adesso assomiglio a Gesù. Io che pensavo di dover evangelizzare il Mediterraneo, eccetera, eccetera, adesso mi accorgo che se non lo faccio io lo farà qualcun altro. Io non posso farlo. Ormai sono in catene, mi portano loro dove voglio, non decido io più dove andare. Ormai sono consegnato. E descrive la sua passione in termini assolutamente simili a quelli della passione di Gesù. Catturato, arrestato, condotto, giudicato. Lui va a Roma per essere giudicato. Ma è stato già giudicato e condannato dal Sinedrio ebraico. È impressionante. è impressionante. Paolo diventa sempre più simile al suo maestro, ma è la storia della sua vita a condurlo a questo. Adesso sì che Paolo può dire di aver trovato gli accenti giusti anche nell'evangelizzazione, nella sua teologia, perché ha fatto l'esperienza che ha fatto Gesù. Bene, ancora più sorprendentemente allora stupisce il fatto che Luca non racconti il suo martirio, sarebbe stato il coronamento perfetto, no? Ma per Luca è importante dire no, c'è Gesù. Paolo conta nella misura in cui è strumento per ritrovare Gesù, non per sostituire Gesù.